John William Coltrane, meglio noto come solo come John Coltrane, nasce il 23 settembre del 26 ad Hamlet, in North Carolina. È considerato il più grande sax della storia del jazz, maestro del tenore e del soprano, che ha saputo riportare in auge dopo decenni di appannamento. Secondo molti pareri critici, è da considerare, insieme al collega Charlie Parker, tra i più grandi innovatori del genere musicale inventato dagli afroamericani tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Da sempre imitato per lo stile, il tono, le folli dissonanze, ha dato vita ad alcuni dei migliori dischi della storia del jazz. Da My Favorite Things a Love Supreme, alcuni brani da lui composti, come la splendida ballad Naima, che ascoltiamo, fanno ormai parte del repertorio classico della musica jazz. John Coltrane era di discendenza africana. Le famiglie origini del futuro sassofonista hanno cognomi scozzesi, segno innegabile della tratta dei negri nel cui mercato, come noto, il Regno Unito aveva il suo monopolio dal Centro America in su, soprattutto sulle coste orientali del Nuovo Mondo. Sua madre avrà una forte influenza su di lui, il padre invece ha quale unico merito quello di aver avviato il proprio figlio verso la musica. Il piccolo John si iscrive alle scuole medie, dove comincia a suonare il sax alto, il tenore e il clarinetto, senza tuttavia illudersi troppo di trovare nella musica il proprio sostentamento. Passeranno molti anni prima che la stella di Coltrane brilli e venga riconosciuta universalmente. La svolta per il giovane John arriva intorno al 1944, quando si trasferisce a Filadelfia per frequentare la scuola di musica degli Greenough Studios. Ad entusiasmarlo in quegli anni, convincendolo che il sassofono avrebbe fatto parte definitivamente della sua vita, sono i musicisti Lester Young e Johnny Oates, di cui ascolta la musica e se ne innamora. L'anno dopo il sassofonista si arruola in marina e comincia a fare della musica il proprio lavoro, suonando in alcune cocktail band di Filadelfia. Ritornato alla vita civile, nel 1946 si dà un grande affare in moltissime orchestre, nelle quali apprende le sonorità del rhythm and blues, genere che avrà molta importanza per la sua maturazione artistica. L'esperienza blues lo coinvolge fino al 1948, quando si ritrova membro fisso dell'orchestra che accompagna i cantanti ospiti del leggendario Apollo Theater di Harlem a New York. Come sempre, emergere non è facile. In questo periodo, siamo tra il 47 e il 51, incontra musicisti come Miles Davis e Sonny Rollins, Art Blakey, suona parecchi mesi col grande trombettista Dizzy Gillespie, a quel tempo uno dei pochi musicisti puliti che non si confusero mai coi problemi di droga, al contrario di uno, su tutti, il mitico Charlie Parker, vittima proprio di quegli anni. Con Sonny Rollins lo sentiamo in Tenor Madness. Thank you. primo vero contratto di Coltrane risale al 1955 con un grande di quel tempo. Infatti Miles Davis lo vuole con sé nella sua formazione fissa. Tuttavia l'esperienza dura appena un anno e Davis lo licenzia sostenendo della sua immaturità artistica. Qualche mese dopo John Coltrane trova impiego presso uno dei più grandi sperimentatori del jazz di tutti i tempi, il quale sarà di importanza capitale per la sua maturazione musicale, è il grande Thelonious Monk. Tren, come viene ribattezzato in quegli anni, suona nel quartetto fisso che si esibisce al Five Sport di New York insieme al grande pianista, da cui apprende a piene mani lo sperimentalismo, ispirandosi a nuove più intricate sonorità. Quando ritorna con Miles Davis nel 1958, Coltrane è un musicista diverso, compiuto e in piena forte evoluzione. Risale proprio a questo periodo una leggendaria incisione di Round Midnight, nella quale si intravede tutto il talento in fibrillazione del nuovo Train. Ecco dunque Round Midnight. Da questo anno per Coltrane comincia il suo momento d'oro, il quale dopo una sfortunata tournée europea culmina nel 1960 con la pubblicazione da parte dell'Atlantic del suo primo grande disco da solista, Giant Step. Il passo che fa Coltrane è davvero gigantesco, perché il lavoro contiene vere chicche come la sua Naima che abbiamo sentito prima, dedicata alla moglie, poi Can't Down e Cousin Mary. In questi brani si può notare la piega presa dalla sua improvvisazione, che ormai è nello stile e nella scia lanciata da Davis. Alla fine dello stesso anno il sassofonista conquista critica, colleghi e pubblico con la prima di una interminabile e spesso abusiva serie di incisioni da parte di altri artisti riguardanti il suo brano più celebre, My Favorite Things, che segna anche l'esordio per lui dal punto di vista discografico al sax soprano, strumento caduto un po' in disuso dopo l'eclissi di Sidney Bechet. Nel periodo di My Favorite Things, Coltrane dà vita al suo quartetto, che avrebbe sancito la nascita di un nuovo modo di intendere il bebop. Si lega al batterista Elvin Jones e al grande pianista McCoy Tyner, entrambi solisti negli anni poi a venire. Tirò dentro anche il contrabbasso dell'altrettanto formidabile Jimmy Garrison. Il quartetto lo sentiamo ora in, appunto, My Favorite Things. Dal 1961 le case discografiche Atlantic e Impulse fanno gara per avere le sue incisioni, ma è tra il 64 e il 65 che Coltrane realizza il suo capolavoro di mistica e musica, soul afroamericano e ascendenze indiane, col noto disco A Love Supreme. Il brano omonimo che dà il titolo all'opera consta di una suite in quattro parti, la quale vuole essere un vero e proprio canto di lode divino, una preghiera, un inno. La durata nelle varie versioni non è mai inferiore ai 30 minuti, che penso non sia il caso di mandare in onda tutti, ma una breve sintesi si può fare. Thank you. questo periodo va ricordato il tour in Giappone, tour che ebbe un grande successo, e l'annullamento improvviso da parte del sassofonista di un successivo tour in Europa, probabilmente a causa dei suoi problemi di salute. Quanto ai dischi, le sue ultime incisioni risalgono al febbraio-marzo del 67, dopo un memorabile concerto tenuto con Ornette Coleman al Village di New York. In questa fase è stato possibile ritrovare, come evidente nei dischi pubblicati postumi dei titoli Expression e Interstellar Space, un cambio di rotta a dir poco straordinario, tanto da far parlare di una sorta di nuova musica da camera, per quanto di discendenza assolutamente afro. Il 17 luglio del 67, nell'ospedale di Huntington, John Coltrane muore per una malattia epatica. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Genova, in una di quelle mattine luminose, col cielo sgombro da nubi e così limpida da far ritenere ai genovesi che quella linea biancastra e diafana all'orizzonte possa essere la Corsica. Nei vicoli del centro storico, appostati per sorvegliare un portone, ci sono tre poliziotti, anzi tre ex poliziotti ora in pensione. I tre hanno molte cose in comune. Sono amici da una vita, si sono arruolati insieme nel 75 e si sono appena congedati per raggiunti i limiti di età. Ma alla pensione non possono e non vogliono abituarsi. Si annoiano. Qualche giorno prima, chiacchierando sul lungomare, hanno ripensato ai casi risolti, ai farabutti e delinquenti che sono purtroppo sfuggiti alla giustizia, coi quali si sentono di avere conti in sospeso. Adesso finalmente non devono rendere conto a nessuno e quindi decidono di dedicarsi a quei casi. Potranno indagare in libertà e nasce così la squadra speciale Minestrina in Brodo, formata da Ferruccio Pamattone, nome in codice Semolino. Se mangia pesante si riempie di macchie rosse ed è costretto ad una dieta durissima. Eugenio Migogna, nome in codice Cookie Dent. Per festeggiare la pensione si è regalato una smagliante dentiera. E Luca Santoro, nome in codice Malox, soffre di bruciore allo stomaco. Questi sono i protagonisti del libro di questa sera, Squadra Speciale Minestrina in Brodo, di Roberto Centazzo. Ma torniamo ai nostri tre. Stanno sorvegliando un portone da dove entrano i Vucumpra per rifornirsi della merce che poi andranno a vendere per le spiagge della Liguria. Hanno deciso di indagare sulla morte di Mamadou, un ragazzo di colore. Lo hanno trovato sgozzato in fondo a una scarpata a Genova Cornigliano, nella vecchia acciaieria dei Riva. Siamo a Genova, la città dei cantautori. E il jazz che c'entra? Beh, forse non sapete che Luigi Tenco, Gino Paoli, De André, Bindi, Lauzi adoravano il jazz. Per alcuni di loro fu un amore di gioventù, per altri è durato tutta la vita. E questa sera vi farò scoprire un Lauzi forse sconosciuto ai più. Lo sapevate che insieme al suo amico e compagno di banco Luigi Tenco faceva parte della stessa band, la Jelly Roll Morton Boys Jazz Band? Lo ascoltiamo? Eccolo in Blue Moon con il Viseo San Just Quartet.
Blue Moon, I am standing alone without a dream in my heart. What I was there for, you heard me say in prayer for someone I really could care for. somebody whisper, please adore me. And when I turn, the moon I turn to gold.
Ex poliziotti. Pamatone, negli ultimi giorni di lavoro, dopo una retata di Vucumpra, aveva interrogato Mamadou. Il ragazzo piangeva terrorizzato, ma non dai poliziotti, ma dal fatto che loro lo avrebbero ucciso perché gli avevano sequestrato la merce e lui non poteva pagargliela. Pamatone aveva insistito per sapere chi erano loro, ma Mamadou era troppo spaventato e non aveva parlato. La squadra aveva quindi deciso di sorvegliare il posto dove il ragazzo, insieme ai suoi compagni, si riforniva. E avevano scoperto che una Volvo, con due pregiudicati dell'Andrangheta a bordo, entrava tutti i giorni, probabilmente per rifornire i venditori. Potrebbero fare irruzione, ma prenderebbero solo la manovalanza e i pesci piccoli. Decidono quindi di continuare le indagini, col supporto nascosto del collega Lugaro, che in questura ha sostituito Pamatone. Le indagini si concentrano quindi sul capo dell'Andrangheta di Genova, Santa Maria, e scoprono strane frequentazioni in un ristorante molto famoso di proprietà di Renato Corsi, assessore alla regione. Ma per incastrarli occorre avere prove consistenti, tipo le intercettazioni ad esempio. Lugaro chiede loro di occuparsene e così la squadra riprende con entusiasmo il lavoro. Scoprono che l'assessore e noto commerciante genovese Corsi, a causa di debiti di gioco, è coinvolto nel traffico di merce contraffatta, prodotta in magazzini dell'Andrangheta a Prato. La stessa merce è venduta poi da Vucumpra nelle spiagge per pochi euro, ma migliaia di euro nelle boutique di Corsi in via 20 Settembre. Mamadou era stato ucciso da Aziz, il killer dei mafiosi, perché sospettato di aver parlato. Le indagini su questo caso sono terminate, Lugaro si prende ovviamente tutti i meriti e i tre decidono di prendersi un po' di vacanza. Ma quando cominceranno ad annoiarsi di nuovo? Nel frattempo Lauzi in Blu Gardinia e When I Fall in Love.
I live for an hour, what more can I tell? Love bloom like a flower, then the petals fell. Bloom, gardenia, I am alone with you, and I am also blue. She has tossed as a sigh, and like you, gardenia, once I was near her heart, after the teardrops start. Where are teardrops to hide? I live for an hour, what more can I tell? Love bloom like a flower, oh, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book, oh memories. A flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. I never fall in love. In a restless world like disease, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seems to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give. And the moment that I feel that, you feel that way too. It's when I fall in love with you. In a restless world like disease, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I that I feel that you feel that I wait too. It's when I fall in love with you.
Prima di congedarci da Wiki, una breve riflessione di Lauzi dedicata alla nostra Genova. E lungo tutta la foce l'acqua era limpida e pura, e sugli scogli i pescatori avean la man sicura. E così che tanti anni fa era il nostro quartiere. Ovviamente ora non è più. Al prossimo Wiki. Era destino che i pezzi registrati in quel 1967 sarebbero stati pubblicati soltanto dopo la sua morte. Meditation Om Tulse Mama, in cui Coltrane ancora una volta realizza l'impossibile sintesi della perfezione tecnica e della ribellione sonora. Eccolo in Tulse Mama. Thank you. era abbastanza evidente che Coltrane aveva attraversato negli ultimi mesi un periodo di transizione che la sua ricerca lo avrebbe portato più avanti e forse in una diversa direzione. Ma dove? Lui stesso, durante il tumultuoso periodo in cui pareva che volesse rimettere tutto in discussione, aveva dichiarato di non ritenere affatto concluso il suo itinerario. Testuale: non c'è mai fine, ci sono sempre dei suoni nuovi da immaginare, nuovi sentimenti da sperimentare. E con queste parole di Coltrane chiudiamo la nostra trasmissione di questa sera. L'appuntamento, come al solito, è per la settimana prossima. Vi aspetto sempre numerosi e, come d'abitudine, good night and good luck.